la lezione di oggi riguarda da un lato il procedimento di revisione costituzionale e dall'altro il problema di che cosa sia la legge costituzionale nel sistema della gerarchia delle fonti. Non seguo esattamente l'ordine del programma delle lezioni, l'argomento è quello, e lo sviluppo un po' come mi viene, non è che posso proprio essere un soldatino che marcia secondo il programma. Vi dicevo ieri, costituzioni rigide e costituzioni flessibili. Non c'è dubbio che le costituzioni, diciamo, del Novecento siano tutte costituzioni rigide, tutte costituzioni che hanno procedure particolarmente aggravate per la loro modifica. Questo risponde al principio del frigorifero, ma guardate che questa è una cosa moderna. Se leggete, cosa che non succederà mai, vi auguro, i costituzionalisti dell'Ottocento, cioè quelli che scrivevano, so, tra il 1850 e il 1900, prima della guerra mondiale, il loro ricordando era questo: le prime costituzioni del mondo erano rigide, e facevano riferimento alla Costituzione americana e quella della Rivoluzione francese del 1791, ma la modernità va verso la Costituzione flessibile. Erano convinti che il trend fosse dal rigido al flessibile e sbagliarono in maniera clamorosa, perché invece il trend era esattamente l'opposto. Dopo la prima guerra mondiale tutte le costituzioni divennero rigide, esattamente come erano rigide quelle iniziali, ossia la flessibilità è stata una caratteristica delle costituzioni dell'Ottocento, perché erano costituzioni basate sul principio della centralità, o della sovranità, se vogliamo, del Parlamento. Erano costituzioni basate sull'idea che il re, d'accordo col Parlamento, non avesse limiti. Non c'erano limiti di forza, non c'erano neanche limiti costituzionali. Una volta che fosse rispettata questa regola basilare, per cui la sovranità sta nel re, nel Parlamento, e né il Parlamento né il re possono uscire da questo accordo, non c'erano altri limiti che potessero opporsi alla sovranità parlamentare, all'onnipotenza della legislazione. L'idea era proprio quella della onnipotenza della legislazione. C'è ancora un paese che è rimasto legato a questa idea della onnipotenza della legislazione ed è la Francia. La Francia, erede della sua tradizione, ancora oggi è legata a questa idea, sempre meno legata a questa idea. In Francia le cose stanno mutando negli ultimi anni, anche l'Europa, la comunità europea in qualche modo sta condizionando l'idea francese della sovranità parlamentare. Ed è un'idea che poi, tra l'altro, si è confessata dalla stessa Costituzione francese, come avremo modo ogni tanto di vedere. Ma tutti gli altri paesi moderni sono approdati l'idea di una Costituzione rigida, esattamente come erano rigide quelle del Settecento. Sono Costituzioni rigide con un livello di rigidità molto diverso da una all'altra. Potremmo anche immaginare di fare un grafico immaginario, queste sono le cavolate di Roberto Binchi, ogni tanto si inventa, e che va da 0 a 100 di complessità del procedimento di revisione costituzionale. Molto vicino a 100 ci sono gli Stati Uniti, a livello 0 potremmo dire che non c'è nessuno, a livello 1 c'è la Francia, a livello 2 c'è l'Italia. E poi andiamo su fino ad arrivare a livelli notevoli, per esempio per il Belgio, notevoli anche per Danimarca, Svezia, Norvegia, questa è la Grecia, e così. C'è anche la Germania qua, il Giappone. Cioè, ci sono paesi in cui la riforma della Costituzione è molto difficile. facile che i paesi in cui la riforma della Costituzione è relativamente facile. E non è pretendiamo che si seconde, come per prima. E c'è una ragione storica tutto questo. Il paese più difficile è gli Stati Uniti. Perché è difficile gli Stati Uniti? Perché gli Stati Uniti soffrono della complessità della rigidità costituzionale più la complessità della natura federale della Costituzione. La Costituzione nasce da un processo di unione di stati sovrani, di 13 stati iniziali della Confederazione americana, che superano la forma organizzativa del trattato internazionale che mette insieme alcune attività, alcuni organi, e danno luogo a un nuovo Stato, ma danno luogo al nuovo Stato cercando di mantenere poteri sovrani degli Stati membri. E quindi tutte le riforme costituzionali americane non solo devono avere un voto positivo difficile perché la maggioranza è rinforzata nel Congresso americano, ma devono avere un voto positivo anche nei tre quarti dei parlamenti degli Stati membri. E voi questo, capite, è un meccanismo che chiede costi procedurali, costi politici notevoli. Ci vuole un accordo che vada oltre alla maggioranza democratica o repubblicana che sta al Congresso e che vada ad avere maggioranze molto ampie in tutti i parlamenti, nella stragrande maggioranza dei parlamenti degli Stati membri. Perché finché il trequartesimo, si dice così, non credo, ma ci siamo capiti, il 75% dei parlamenti, dei Stati membri, non dice sì con una maggioranza rinforzata, la modifica costituzionale non ha il posto. L'ultimo emendamento, 27esimo per l'emendamento, ne ha fatto 27 della storia americana, di cui una buona pacca all'inizio, il 27esimo emendamento è costato una procedura durata, udito dite, 200 anni. Ma non tanto perché sia così difficile il procedimento o l'emendamento, ma perché questo emendamento diceva quando un Parlamento aumenta lo stipendio dei propri membri, questi aumenti decorrono dalla legislatura successiva. Come dire, nessuno può aumentare lo stipendio a se stesso. C'è una di quelle leggi contro la fisica e l'egoismo della gente, per cui ci hanno messo 200 anni a fare questo emendamento. In Italia anche 2000 anni durerebbe un procedimento per impedire ai deputati di aumentare i loro stipendi. Ma adesso la finanziaria mi diminuirà. Io accetto scommettere. Si apre un apposito sportello, un apposito signore e accetto scommettere. Ci sono alcuni paesi, per esempio, che hanno preso la tradizione francese rivoluzionaria, cioè si sono ispirati al meccanismo francese della Costituzione del 1791, che aveva un meccanismo di rigidimento, probabilmente queste cose non le chiederò mai all'esame, ma non è dell'esame, è un meccanismo di rigidimento molto curioso, ma molto indicativo, di cui qualche traccia è rimasta anche nel nostro sistema. Ed è l'idea che il Parlamento che vota la riforma viene sciolto. Si fanno le elezioni e solo col Parlamento successivo o anche con i Parlamenti due volte successivi potrà entrare in vigore la riforma se la riforma è confermata. Come dire, la maggioranza politica che ha voluto quella riforma costituzionale non potrà avere subito il risultato di quella riforma costituzionale. Ma quella riforma costituzionale dovrà essere approvata da un nuovo Parlamento eletto appositamente, cioè appositamente, eletto dal popolo, perché il popolo quando andrà a votare il Parlamento sa che quel nuovo Parlamento, la nuova maggioranza, riapproverà la modifica costituzionale. Quindi è una garanzia contro i tentativi di colpo di mano della maggioranza. Perché ogni tanto la maggioranza politica qualche colpo di mano lo vuole fare. E allora si inventa, magari a fine legislatura, qualche strana riforma. E questo è sempre stato l'incubo di tutti i sistemi costituzionali. Il buon Antoine Barnard nel 1791 difendeva proprio un meccanismo di rigidimento di questo tipo, dicendo attenzione, noi abbiamo due pericoli. Il potere costituente che non si raffredda mai e resta sempre magmatico, il che vuol dire che dà al sistema politico una instabilità continua, non diventa mai un potere costituito freddo, regolato da leggi, ma continua a essere un potere costituente, che è l'idea del tiro Robespierre, nonché quella di Thor, che è l'evoluzione permanente dell'Unione Sovietica, e l'altro pericolo è una maggioranza politica, e quindi un Parlamento ordinario, che possa mettere mano alle regole del gioco. Perché è evidente che se una volta dato le carte e avendo uno un bel gioco in mano può decidere qual è, quali sono le regole del gioco, non c'è più partita. Scopo di avere 4-2 e decido che il gioco è chi ha 4-2. E capite che questo non è più un gioco. A questo punto non ci sono altro che le colpe, come succedeva appunto nei western americani. Allora, il meccanismo di raffreddamento in questi paesi è eredi di questa tradizione francese, è eredi del discorso di Antoine Bernard che sarà diventato. Il meccanismo di raffreddamento è proprio questo. Tu fai la riforma, che so io, elettorale, per dirne una, ammettendo che sia una riforma costituzionale, come spesso in molti paesi è, bene, questa riforma non entra in vigore adesso. Ma quando saranno sciolte le Camere, il popolo sarà chiamato a eleggere nuove Camere e nelle elezioni delle nuove Camere saprà che c'è anche la probabilità che le nuove Camere approvino questa riforma. E solo le nuove Camere potranno approvare definitivamente la riforma e farla entrare in vigore. Quindi c'è un meccanismo di raffreddamento che è una delle soluzioni tipiche, mentre elaborate qui, ma in parte anche in Grecia, in parte anche dove la Spagna è qua, in parte anche in Spagna, eccetera, in parte anche in Belgio, non a caso perché è una costituzione di derivazione francese, ed è questo uno dei meccanismi di raffreddamento. L'altro meccanismo di raffreddamento invece riguarda la maggioranza, lo trovate qui e lo trovate qui, ossia l'idea che una riforma costituzionale deve avere una maggioranza tipicamente dei due terzi, che è una maggioranza che tendenzialmente non è quella che governa. In un sistema democratico difficilmente un blocco di partiti, una maggioranza, arriva ad avere il 66% dei seggi in Parlamento. Sicuramente non il 66% di voti, a cui capita anche il rischio di dell'idea di introdurre premi grossi per la maggioranza, perché i premi grossi per la maggioranza che vince le elezioni possono significare anche arrivare al 66% dei voti, e in Germania questo non sarebbe tollerabile, né in Spagna, né in Grecia, né in Giappone, perché correrebbe a rischio la rigidità costituzionale. La rigidità costituzionale deriva proprio dall'idea che per modificare le regole del gioco la stragrande parte dei giocatori deve essere d'accordo. Non chiedono il 100%, cioè il consenso unanime, come è per esempio per trasformare l'Unione Europea, il consenso unanime degli Stati, ma è un consenso talmente robusto da superare quello che normalmente, per il 99,9% dei casi, è la maggioranza che governa, che è la maggioranza che avrà 51, 52, 55, 58, arriverà il 60% dei voti in casi eccezionali, ma non arriva mai il 76,76% dei voti. Vedete? Uno dei grossi motivi, oggi si sta parlando di riforma elettorale e si sta rievocando vecchi tentativi di riforma elettorale truffa cosiddetta, quella che era proposta dal professore De Gasperi, una delle critiche che si faceva alla legge truffa cosiddetta era proprio questa, cioè di dare un premio di maggioranza talmente forte ai partiti che avessero raggiunto il 50,1% dei voti da rischiare di portarli oltre il soglio del 66%. E quindi quella maggioranza che può fare le leggi può anche modificare i vincoli posti dalla Costituzione sulle leggi. La maggioranza che governa in quel periodo può anche sacchettare il frigorifero, perché il frigorifero è a sua disposizione e non serve più. Allora a questo punto la Costituzione non serve più come vincolo alla legislazione. Bene. Vediamo un po' che come funziona la cosa in Italia. Io ci devo perché la Francia è più facile. La Francia ha un sistema, tutto francese naturalmente, i francesi sono un po' particolari, hanno una, nella loro tradizione a cui sono notoriamente molto, molto legati, non c'è riunione internazionale che non incominci con questo problema. Si parla inglese o francese? L'unico che vuole parlare francese è francese, naturalmente, gli altri non parlano inglese, facciamo qui. E la Francia ha una costituzione che deriva da una specie di, non diciamo un colpo di Stato, perché non è stato legalmente un colpo di Stato, ma un evento storico che è l'ascesa al potere del generale De Gaulle. De Gaulle è stato il grande generale della resistenza, liberazione francese, che dopo si è ritirato come cincinnato in campagna, e quando però il sistema politico francese stava marcendo sulla guerra in Algeria, sulla grande catastrofe nazionale delle colonie, prima l'Indocina e poi l'Algeria, fu chiamato De Gaulle, e De Gaulle tornò sul suo nasone e prima cosa che fece disse: cambiamo la Costituzione. E fece una Costituzione ispirata a se stesso. Per cui le modifiche costituzionali in Francia si fanno con due meccanismi. O il Presidente della Repubblica convoca un referendum popolare, lui, è lui che decide la riforma costituzionale. Il Presidente della Repubblica convoca il referendum e se il referendum la approva diventa legge. Oppure convoca il Congresso, ma è lui che convoca, cioè i due rami del Parlamento insieme. E i due rami del Parlamento insieme possono o con una maggioranza dei tre quinti cambiare la Costituzione. Ma è sempre il Presidente della Repubblica ad avere l'iniziativa. E questo è caratteristico della forma di governo francese della Quinta Repubblica, che è derivata da De Gaulle e cucita sui grandi panni del generalissimo De Gaulle. L'Italia è una storia diversa. E noi possiamo capire certi meccanismi della Costituzione italiana se badiamo alle sue origini e alle sue logiche. Pensate che la Costituzione italiana è stata approvata con una maggioranza in Assemblea Costituente che superava il 90% dei voti. Allora, voi dovete pensare che è del 48. Il 48 era già in atto una sostanziale guerra fredda in Europa. In Grecia stava saltando il governo democratico perché farà prendere i comunisti e quindi sollevazione dei generali, colpo di Stato, primo colpo di Stato in guerra civile, colpo di Stato in Grecia. L'Europa era già nella divisa, Churchill aveva deciso che era proposto di continuare la guerra mondiale contro l'Unione Sovietica. Cioè c'era già il rischio di una certa guerra mondiale e dal 48, poi c'è stata la guerra in Corea, per arrivare al 60, la costruzione del muro di Berlino, sono stati 12 anni di sostanziale vigilia di un nuovo conflitto mondiale. In Italia le forze politiche che dominavano si erano appena assaggiate ma non veramente contate nelle elezioni dell'Assemblea Costituente, erano forze politiche che, escludendo i fascisti, come allora si chiamavano, fortemente, che comprendevano tutto quello che diciamo era l'arco delle forze partigiane, cioè le sei componenti del CNN, cioè dell'Organizzazione della Liberazione Nazionale. Ed erano componenti che andavano da estrema sinistra, assolutamente stalinista, a una estrema destra, assolutamente monarchico-liberale. In mezzo c'erano tutti i componenti di vari tipi, cattolici più o meno schierati, liberali più o meno aperti, socialisti più o meno cauti, i repubblicani e così via, e tutto questo arco è riuscito a cagliare, come si dice con termine da formaggiario, in un unico testo, cioè hanno condiviso un'esperienza di scrittura delle regole del gioco, pur essendo evidente per esempio che i liberali erano stati fuori dalla nuova vita politica, perché non erano partito di massa, ma i liberali si sono avvalsi della loro tradizione liberale, dello Stato di diritto liberale, e hanno immesso nella Costituzione una serie di regole tecniche tipiche delle Costituzioni dell'Ottocento che servivano per difendere interessi tipicamente liberali, la libertà privata, la libertà personale, la libertà negativa e così via. E ognuno ha messo dentro nel frigorifero la sua pagnotta, la sua merenda, e dopodiché sono riusciti a chiudere il frigorifero, cosa difficile se ognuno dispone di un pezzo di frigorifero, e a votare la gestione di questo frigorifero del 90% fatto di maggioranza. Episodio di rarissima fortuna, motivato in larga parte da quello che John Rawls, spero che quando pastore ne parli a un certo punto, che è un filosofo americano morto di recente, autore di un prestigiosissimo libro sulla teoria della giustizia, John Rawls indica come uno dei meccanismi puri di decisione. Lui dice questo, non so farlo, John Rawls, a livello di ignoranza, forse no, ammetti. E come si fa a decidere le regole del gioco? C'è un modo con cui la gente può scegliere le regole del gioco? Cosa molto difficile, perché voi immaginate la scelta delle regole del gioco fatta da parte dei giocatori che sanno già che carte hanno in mano. Uno è uomo, l'altro è donna, uno è ricco, l'altro è povero, uno è bello, l'altro è brutto, uno è intelligente, l'altro è scemo. Bene? Allora, come si fa a mettere insieme le regole del gioco? Motivo drammatico generalmente. John Rawls dice, però ci sono alcune regole che potrebbero andare bene a tutti se avessero di fronte agli occhi un velo di ignoranza. Questa è bellissima. Questo velo di ignoranza, per cui lui si immaginava come esperimento intellettuale, no? Questo è uno esperimento mentale, di avere delle persone che discutessero le regole del gioco protette da un velo di ignoranza, per cui non sapevano che cosa sarebbero state, se sarebbero stati uomini, donne, ricchi, poveri, degli elotti. Un esperimento mentale, perché è una situazione non naturale, non si verifica mai, ma leggermente da questo esperimento mentale per dire che se uno non sa qual è il suo destino, giocherà in difesa e cercherà di portare a casa una serie di garanzie. Questo è quello che è successo storicamente in Italia con la Costituzione, Fatto unico e irripetibile. E questo ve lo dico perché ogni tanto c'è qualche cretino che dice facciamo l'assemblea costituente. Ma è un cretino. Perché l'assemblea costituente non avrebbe più il velo di ignoranza. Oggi si sa quali sono gli schieramenti politici. Si sa dove è collocato il potere economico. Si sa chi sono i poteri forti e i ceti deboli. Ed è difficile rimettersi d'accordo sulle regole comuni, perché non ci sono interessi comuni. Mentre nel 1946 gli interessi comuni c'erano, perché c'era il velo di ignoranza, non si sapeva se le elezioni avrebbero vinte i comunisti, i socialisti, l'alleanza democristiana liberale, per dirne una. Velo di ignoranza assoluto. E quindi ognuno ha ragionato sia pensando di poter andare al governo, sia ragionando pensando di restare in minoranza. E di conseguenza la Costituzione è uscita con un miracoloso equilibrio di acceleratori e freni. Miracoloso. Miracoloso e talmente condiviso da essere condiviso il 90% degli schieramenti politici, dei personaggi politici. Cosa assolutamente irripetibile. Oggi non si scriverebbe neanche una parola in una Costituzione con 90% di voti. Sarebbe che non fosse una parola completamente vuota. Sarebbe però soltanto fanno delle leggi costituzionali completamente vuote, per dire abbiamo raggiunto una grande maggioranza. Ma non ha senso, perché non sono regole che funzionano le regole. La regola a questo livello di gruppo seleziona. Selezione l'interesse. La regola dà un privilegio all'interesse e mette in secondo piano un altro interesse. Le regole giuridiche sono fatte così. No? Qualsiasi regola giuridica, se si dice qualcosa su come si risolve un contratto, lì a un certo punto il legislatore dice, nella gestione del contratto, privilegio un certo tipo di interesse, che può essere quello del contraente debole, può essere quello dell'interesse sociale. E mette in secondo piano gli altri interessi. La regola sarebbe questa. Come si fa a fare una regola senza privilegiare e danneggiare gli interessi, ma avendo il consenso anche degli interessi danneggiati? Non è possibile, perché la gente non ama suicidarsi. Ci sono eventi in cui qualcuno è abbastanza cretino da non capire quali sono i suoi interessi, ma questo può capitare in piccoli gruppi, ma non in schieramenti politici di livello nazionale, dove qualcuno che ragiona sceglie. Voi potete chiedere a Mastella di suicidarsi. Sì, ma non avete speranza che lo faccia. Uno dei problemi di questo paese è di avere una frantumazione del tipo di partiti che si chiamano sulla faccia della persona, no? La lista di Mini, Riccardi, Di Pietro, Mastella e così via. Sono una cosa che non ci possiamo permettere. Ma voi potete pensare che tutti questi partitini sono d'accordo a suicidarsi? No. E allora le riforme non si possono fare. Oppure si fanno le riforme che non cambiano le cose. C'è poco da fare, una legge di fisica, gli unici che possono cambiare le cose sono gli elettori. Se gli elettori smettono di votare per il Pietro e Mastella, spariscono. Senza ore. Non spariscono anche quelli grossi, se sono ancora più belli. Ma questa è una difficoltà che è reale. Oggi non si può pensare che questa venga superata con il consenso delle vittime. C'è una famosa metafora che viene usata normalmente, che è di origine americana, come capirete subito, che è questa. È come chiedere ai tacchini di fissare il giorno di Natale. Natale non verrebbe mai. E infatti le riforme in Italia non si fanno mai. Quando si fanno le riforme, sono riforme talmente anacquate che non funzionano le regole, non sono cioè selezioni di interesse. Allora, voi capite che la Costituzione italiana nasce da un evento miracoloso. Perché ha del miracoloso? Ma ha del miracoloso non perché si separa da stella che siete del cielo, ma perché c'è una condizione storica miracolosa. Immaginate che oggi si interrompesse la vita democratica, per 20 anni, cambiasse l'intera generazione, ci fosse una guerra che distrugge il mezzo paese, e poi un bel giorno si riuniscono dei rappresentanti di nuove forze politiche a decidere le regole del gioco. In quel caso avremo finalmente delle condizioni ostili per avere un nuovo miracolo del genere. Ma le costituzioni non nascono così. Le costituzioni nascono di solito da una guerra civile. Questa è una cosa da non trascurare. Anche la nostra è nata da una guerra civile. È nata da una guerra di liberazione che era in parte contro i tedeschi, ma in parte anche contro gli alleati tedeschi, contro i fascisti. Infatti la nostra Costituzione ha norme apposite contro le Costituzioni del territorio fascista. Non è stata spinta avanti la guerra civile nel senso dell'epurazione, e questo forse è anche uno dei motivi per cui la Costituzione non è stata subito applicata. Ci sono avuto dei problemi di applicazione molto lunghi, cosa che sapete non è stata in Germania. Capite? E la Costituzione spagnola di adesso nasce contro il franchismo. Le Costituzioni nascono contro quelle cose. Ed è un patto tra i vincitori che escludono i vinti. Questa è la tragica origine delle Costituzioni. Le Costituzioni nascono dal sangue, generalmente. Cioè, sono movimenti civili e politici, guerre intestine, più o meno violente, e sopraffazione nella parte debole e costituzione di un patto che raccoglie le forze vincenti. E voi capite che questi non sono eventi da augurarsi e non sono eventi neanche tanto frequenti. Un'altra cosa sono le modifiche delle costituzioni. Ma sono modifiche. Vedete, siamo sempre nella logica tra ciò che è un ordinamento giuridico e ciò che sta fuori dell'ordinamento giuridico. Allora, l'ordinamento giuridico, essendo circolare, autoreggente, autodiflessivo, chiamatelo come volete, è innescato dalla stella. Speriamo che non abbiamo una stella di casa nostra, che ne spiegherebbe un po', eh? Somiglia un po'. Cancelliamo. Non vorrei che poi un altro lì dicesse di che è passata di casa nostra. C'è un evento storico, un evento storico generalmente doloroso, che fa scattare questo nuovo ordinamento giuridico. Ma l'ordinamento giuridico poi lavora su se stesso, per cui ha al suo interno un nucleo che è la Costituzione, ma questo nucleo poi ha delle norme per alimentarlo, cioè ci sono regole all'interno della Costituzione che servono per cambiare la Costituzione, ma sempre all'interno di quell'ordinamento dato, di quel potere costituito. L'idea di cambiare il sistema implica una nuova stella scesa dal cielo, un nuovo evento esterno al sistema giuridico, che probabilmente fonda un nuovo sistema giuridico. Ma questi sono eventi storici fortunatamente rari e non augurabili. In America è stata la guerra contro gli inglesi, benissimo, ma da allora la Costituzione americana non è mai cambiata. E non perché sia benissimo, gli americani sono disperati dalla loro Costituzione. È un problema avere una Costituzione che ha 200 anni, 300. Nel senso che è la Costituzione che è vecchia. C'è una norma che non poteva essere cambiata fino al 1808, che dice l'immigrazione, l'introduzione di quelle persone che gli stati attualmente esistenti possono ritenere conveniente di ammettere, parentesi, leggi schiavi, nota del relatore, anzi del traduttore, non potrà essere dettata dal congresso prima dell'anno 1808. Vedete? Questa è la norma che vietava di fare leggi contro la schiavitù. Capite? Uno dei problemi della Costituzione americana. Non può essere cambiata perché nessuno si sogna in America di avere un evento esterno che cambia il sistema politico, il sistema dell'ordinamento giuridico. Non è pensabile. Però all'interno delle Costituzioni ci sono meccanismi più o meno rapidi per modificare le regole all'interno dell'ordinamento giuridico, senza uscire dall'ordinamento giuridico, ma restando nell'ordinamento giuridico. Prendiamo la nostra Costituzione e cominciamo a capirci qualcosa. Prima della pausa del caffè, riflettete sull'ultimo articolo della Costituzione. Mi piace questo cerchio, perché questo cerchio, è, come tutti i sistemi circolari, ha qualcosa di esoterico. Se poi ci mettiamo i numeri, l'esoteria è il massimo, perché noi ragioneremo sull'ultimo articolo, il 139, e sul primo articolo, l'articolo 1. E sui rapporti complessi che ci sono tra il primo e l'ultimo articolo della Costituzione. Siamo quasi la Camera Costituzionale. L'ultimo articolo dice: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. E perché? E perché tutto il resto sì? Per quale motivo? C'è qualcuno che ha un'idea a proposito? Facciamo replica terminando primo. Ma perché, per quale motivo non poteva? Ragionate su quello schema. Da che cosa nasce la Costituzione italiana? Dall'Assemblea Costituente. E che cosa è stato contemporaneo all'Assemblea Costituente? Un referendum istituzionale. Un referendum istituzionale che è stato contemporaneo e che ha portato una scelta sovrana del popolo italiano alla Repubblica. Per cui l'Assemblea Costituente nasceva già con un suo limite. Vedete come la freccia dia il senso del movimento? C'è stato un processo storico ad cui base c'è stata una scelta italiana del popolo italiano convocato in libere elezioni per la Repubblica, la cosa per pochi voti, ma è vero, è l'elezione dell'assemblea costituente che aveva un mandato, fare una costituzione repubblicana. L'assemblea costituente è il meccanismo che introduce l'ordinamento giuridico. E comincia con l'articolo 1 a dire che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. E finisce con l'articolo 139 dicendo che tutto si può cambiare nella Costituzione italiana, con i meccanismi che adesso vedremo, salvo la natura repubblicana dell'ordinamento. Per il semplice fatto che la stessa Assemblea Costituente, mettendo in moto questo meccanismo e introducendo in questo meccanismo anche i meccanismi legali di revisione della Costituzione, pone fuori da questi meccanismi la modifica della riforma repubblicana. Li pone fuori da questi meccanismi per il semplice motivo che non aveva il potere di consentire una legale trasformazione in senso monarchico dell'ordinamento. Non aveva il potere perché questo potere non era nessun mandato. I lettori avevano un mandato di costruire una Costituzione repubblicana e i meccanismi legali di modifica della Costituzione messi in moto dalla Costituzione fissata della Costituente non potevano conferire strumenti che andassero oltre il mandato della Costituente stessa. La forma repubblicana non può essere legalmente modificata, si dovrebbe andare fuori dal sistema giuridico.